Ave Maria, cari amici, ben trovati a tutti voi qui nella nostra trasmissione dedicata al Catechismo della Chiesa Cattolica, nella forma, come sapete, compendiata, nella forma riassuntiva. Bene, cari amici, ormai siamo entrati di buon diritto nel nuovo anno, ma il nostro cammino all'interno del catechismo non si arresta. Abbiamo davanti a noi anche qualche capitolo per poi terminarlo. E quindi io saluto innanzitutto immediatamente Padre Giampio. Ave Maria.
Ave Maria Antonio, ben trovato, cari amici, ben trovati tutti, Ave Maria.
Eccolo, Padre Giampio. E il nostro cammino all'interno del catechismo è proprio un cammino che in questo momento lo stesso catechismo definisce il cammino della preghiera. Siamo un po' in questo, possiamo chiamarlo, macro paragrafo, ecco, e praticamente abbiamo visto anche quali sono le guide per la preghiera e anche adesso siamo entrati proprio nelle espressioni della preghiera. Quindi si tratta di vari capitoletti, ecco, che raccolgono vari articoli. Siamo all'interno di quest'ultimo, le espressioni della preghiera, e ci siamo lasciati, cari amici, non so quanti di voi veramente avranno avuto modo di seguirci. Siamo arrivati fino alla meditazione. La meditazione e poi segue la preghiera contemplativa. Allora, padre, vogliamo affrontare questo nuovo articolo, il 571, che riguarda la preghiera contemplativa?
Sì, grazie Antonio. Che cos'è la preghiera contemplativa, Antonio?
Perfetto. Che cos'è la preghiera contemplativa? La preghiera contemplativa è un semplice sguardo su Dio, nel silenzio e nell'amore. È un dono di Dio, un momento di fede pura, durante il quale l'orante cerca Cristo, si rimette alla volontà amorosa del Padre e raccoglie il suo essere sotto l'azione dello Spirito. Santa Teresa d'Avila la definisce un intimo rapporto di amicizia, nel quale ci si intrattiene spesso da solo con Dio, da cui ci si sa amati.
Beh, qui siamo al vertice della preghiera. Se questo macro paragrafo, le espressioni della preghiera, come dicevi prima Antonio, ci parlano di vari gradi, delle varie tappe, dei vari gradini della preghiera, qua siamo interpellati a poter spiegare o approfondire o cercare di comprendere qualcosa. Di che cosa si parla di una preghiera contemplativa? È il vertice della preghiera. Finita la fase ascetica della preghiera, cioè il massimo sforzo personale aiutato dalla grazia di Dio, inizia una fase che viene chiamata la fase mistica. Dalla fase ascetica alla fase mistica, e da qui entra la contemplazione vera e propria. Che cos'è? È l'azione predominante della grazia di Dio con la mia collaborazione. Quindi in questo grado di preghiera, della preghiera contemplativa, c'è la massima azione dello Spirito Santo che opera. E quindi è qualcosa che umanamente non possiamo raggiungere con le nostre forze, con il solo così, è attendere che agisca. Dobbiamo solo predisporre. Con tutti quei gradi di vita, di preghiera ascetica, di vita ascetica che abbiamo visto prima, le varie purificazioni, i vari gradi di preghiera, le varie tappe di preghiera vocale, mentale, di semplice sguardo, la preghiera di quiete, la preghiera del cuore, tutti questi gradi qui mi preparano, mi predispongono perfino ad arrivare a questa preghiera che è il vertice che chiamiamo la contemplazione, la preghiera contemplativa. E il compendio del catechismo ci dà alcuni connotati, una preghiera di semplice sguardo, un silenzio nell'amore, e particolarmente è un dono di Dio, è chiaramente un dono di Dio. Quando c'è da distinguere la preghiera ascetica, la preghiera mistica, la preghiera vocale, meditazione e tutti i vari gradi, arrivare dopo la preghiera mistica, come la contemplazione, viene detto come uno che sta remando con la barchetta a remi, e questa è ancora la fase ascetica. Poi a un certo punto soffia il vento, mette una bella vela e col vento a favore ecco che la barchetta continua a navigare, non più con lo sforzo, con la fatica dei remi, ma grazie all'azione dello Spirito Santo, grazie a questo vento, a questo soffio, a questa vela di cui io non oppongo resistenza. È innanzitutto un dono di Dio. Dio mi trova in una disposizione in cui lo sto cercando con fedeltà, con perseveranza, con santa umiltà, Dio che si fa trovare. Quindi l'orante che cerca Cristo, l'orante che si abbandona e si fa trovare da Cristo in questa forma di preghiera, sto alla porta e busso, se qualcuno mi apre, verrò lui e prenderò dimora presso di lui, e quindi ecco che raccoglie sotto l'azione dello Spirito Santo questo dono. Vediamo anche, aiutati un po' dal Catechismo della Chiesa Cattolica, ci dà qualche ulteriore aiuto per penetrare, entrare in questi gradi di preghiera. Santa Teresa dice che l'orazione mentale, la meditazione, non è altro che un piccolo rapporto, un intimo rapporto di amicizia, nel quale ci intratteniamo da soli a soli con Dio, da cui sappiamo che ci ama. Quindi ci intratteniamo nella meditazione, che diventa una parte fondamentale per prepararci, predisporci ad arrivare, poter entrare nella vita contemplativa, ecco la meditazione. Mi intrattengo da solo a solo e con colui che so di essere amato e che voglio amare. La preghiera contemplativa, continua il catechismo, è l'anima che cerca l'amore, l'amore dell'anima mia, che è Cristo, come dice il Cantico dei Cantici. Avete visto il mio amato? È quest'anima amante che cerca l'amato. E Gesù, e in lui il Padre. Gesù è cercato perché il desiderio è sempre l'inizio dell'amore ed è cercato nella pura fede. Finché siamo su questa terra dobbiamo camminare in questo cammino di pura fede. È quella fede che ci fa nascere e ci fa vivere in Lui. Quindi possiamo nella preghiera, nella contemplazione, ecco che il nostro sguardo si rivolge unicamente all'amato Dio. Dice il 2710 del Catechismo che la scelta del tempo, la durata della preghiera contemplativa dipende da una volontà determinata. Non si fa orazione quando si ha tempo, si prende il tempo di essere per il Signore, di non impedirlo lungo il cammino. Tante volte leggiamo nella vita dei santi, mi viene in mente sempre la vita di San Francesco, che cercava di essere molto docile all'azione dello Spirito Santo e voleva fare in modo di non perdere mai quelle visite che lo Spirito Santo faceva. Cioè, c'è quello di San Francesco, che è stato l'uomo fatto preghiera, che in alcuni momenti lo Spirito Santo veniva a fare visita, era Dio che prendeva l'iniziativa di fare questa visita e cercava di San Francesco di trovare sempre, dare accoglienza, dare ospitalità a questa visita, di non fare, di non opporre resistenza. Ora viene detto che si faceva quando poteva, si metteva, raccoglieva da solo in mezzo ai boschi o in chiesa a pregare, e quando non poteva neanche. E si faceva una piccola celletta col mantello, quando aveva anche questo qui, con la manica, si copriva il viso. Cercava di non sprecare nessuna di queste visite, cercava di corrispondere, in modo che queste visite, tutte quelle volte che lo Spirito Santo faceva questa visita per quei brevi o spazi o lunghi, così trovava sempre questa attenzione. C'era un'altra grande mistica, Madre Speranza, così aveva tante volte anche un altro area di contemplazione che arrivano le estasi. E Gesù aveva, gli dava veniva l'estasi intanto che era in chiesa a pregare, intanto che guardava il crocifisso, intanto che era in corridoio a camminare, intanto che era in cucina a cucinare. E lei dice: quando vedo Gesù lo vedo così bello che cado in ginocchio, mi sento tutto mancare. Ecco. Qui ha tratto, ecco, Gesù che fa questa visita, lo Spirito Santo che fa questa visita, e quest'anima docile disposta a questo incontro con il Signore, ecco che non fa attendere, non oppone questa resistenza. Quindi ecco allora, come nel catechismo si dice anche, viene detto che è opportuno prendere, incominciare a prendere spazi durante la giornata, durante il nostro cammino, spazi da dedicare alla preghiera. Noi possiamo pregare in tanti momenti della nostra giornata e dovremmo un po' trasformare, arrivare a trasformare tutta una giornata in un continuo dialogo d'amore con Gesù Cristo. Fare, dice San Paolo, tutto quello che fate, sia che mangiate, sia che beviate, sia che fatelo tutto per Gesù Cristo. Un'intima unione, comunione d'amore con Gesù, nostro Signore. Questo un po' dovrebbe essere la vita di un cristiano. Ripetere la vita della Beata Vergine Maria Nazareth, quando tutta la sua vita vedeva sempre, aveva sempre sotto gli occhi Gesù bambino. Le festività, le grandi festività pasquali, la passione di Gesù Cristo, le festività della natalizie, il mistero dell'incarnazione, la nascita, adorazione dei santi magi, visita dei pastori, tutte queste solennità ci aiutano, cioè, a portare questo vivere questo mistero di Gesù Cristo. Per me il vivere è Cristo, come dirà San Paolo. Quindi ecco, scegliere, avere dei tempi di preghiera durante la giornata, questi tempi di preghiera poterli poi portare avanti nel nostro cuore e non accontentarci solo. Beh, quando non abbiamo altro possiamo prendere anche i ritagli così, però abituarci a fare spazio sempre di più a nostro Signore. Questo cosa vuol dire? Prendere anche delle priorità, quelle cose che non ritornano nei miei doveri, quelle cose che non è. Dare spazio sempre di più a Gesù. Ecco un po' un punto importante. E questo non possiamo meditare sempre, dice il Catechismo, ma sempre possiamo entrare nella preghiera, indipendentemente dalla condizione di salute, di lavoro, di sentimento. Il cuore diventa il luogo della ricerca, il cuore diventa il luogo dell'incontro nella fede con Cristo Signore. Ecco un po', questo costruire questa celletta. C'era una Santa Caterina da Siena, che a un certo punto, ancora nella sua fanciullezza così, cercavano i familiari di un po' di distoglierla, di allontanarla un po' dalla preghiera, in qualche modo così, cercando sempre un po'. E lei dice, mi ero fabbricato, dice, non avevo più uno spazio personale per poter pregare, mi ero fatto una celletta, un luogo di preghiera dentro il mio cuore, e tutte quelle cose che faceva pensando di farle per il Signore. Se capitava di dover apparecchiare la tavola, e questo facciamo tante volte, magari può capitare anche noi, pensavo di apparecchiare a Gesù, ai santi apostoli, apparecchiare per papà, mamma, per i fratelli e le sorelle, e pensavo di preparare, apparecchiare per Gesù e per gli apostoli. Si metteva a cucinare, pensava che stava cucinando per Gesù. E stavo facendo queste faccende, stavo facendo per Gesù. Ecco, questo qui, questa attività di questo raccoglimento che mi può aiutare a entrare. Bene, ancora dice il Catechismo che l'entrata in preghiera è analoga a quella della liturgia eucaristica. La colletta, il colligere, la preghiera di colletta, è un po' raccogliere. E quindi dice il Catechismo: raccogli il cuore, concentra tutto il nostro essere sotto l'azione dello Spirito Santo, guidato dall'azione dello Spirito Santo. Quindi abitare la dimora del Signore, che siamo noi, tempio dello Spirito Santo, immagine e somiglianza di Dio creati, ridestare la fede per entrare nella presenza di colui che ci attende, far cadere le nostre e rivolgere il nostro cuore verso il Signore che ci ama, al fine di consegnarci a Lui con un'offerta da purificare e da trasformare. Questa non è ancora preghiera di contemplazione, sono piccoli aiuti che il Catechismo ci dà per disporre sempre di più la nostra vita alla contemplazione. Un po' si lamentavano i grandi mistici Dice, ma come mai qua ci siamo messi alla porta per vedere quante anime entrano nella contemplazione? Sono veramente poche. Alcune si arrendono, iniziano un po' a fare un tipo di preghiera, a fare delle preghiere, così, però quando si tratta dopo pian piano di entrare, fanno i passi indietro, si fanno un po' come i gamberetti, forse un po', abbiamo un po' il problema dei gamberetti. Allora, ecco qua un po' questi aiuti che ci dà. Il catechismo e anche questa presenza di Dio, la presenza di colui che ci attende, Dio che attende questi momenti in cui vado a incontrarlo, scelgo dei tempi per poterlo incontrare. Dio mi attende. Ecco questa presenza di Dio, questa presenza di Dio, diceva i santi, tra cui San Francesco di Sales, è uno degli esercizi di devozioni più importanti. Se già c'è questo qui sarebbe già sufficiente, ma se fossero tanti altri, mancasse questo qui, mancherebbe ancora qualcosa di tanto, tanto importante. Non sei d'accordo, Antonio?
Per esempio, ti stavo ascoltando veramente con molto interesse, sai, perché quello che comprendo è che questa preghiera che arriva appunto sotto un'altra forza, sotto un'altra spinta che è quella mistica, no? E quindi esula quasi dalla nostra volontà, no? Perché la meditazione ci pone dinanzi al Signore in quell'atteggiamento di riflessione e anche no, di posizionarci davanti al Signore con tutte le nostre miserie, con tutte le nostre, quindi meditare quello che stiamo leggendo, per esempio. Qui sembra invece, e qui ecco appunto, di essere, ti chiedo, no, di essere quasi a un passo dall'estasi, nel senso che, insomma, c'è ancora il contatto con la realtà che circonda, no? Colui che riesce, diciamo così, a entrare in questa fase mistica, no? C'è ancora però il contatto col mondo, non c'è quei fenomeni che poi iniziano man mano che si sale, no? Con le estasi e addirittura con i gradi ancora più grandi, no? Però è effettivamente qualcosa che è difficile anche da descrivere, no? Forse quello che ci può far capire è quell'osservazione, padre, che qui leggo all'articolo 2715, quando il santo curato d'Ars descrive quello che accadeva a un contadino che praticamente si fermava davanti a un'immagine, forse di nostro Signore Gesù crocifisso, e diceva: io lo guardo ed egli mi guarda, no? E quindi, e questo davanti, anzi, qui dice davanti al tabernacolo. E quindi vedi, è come è diverso, no? È diverso dalla meditazione. Quindi è qualcosa che effettivamente sembra l'incontro con una persona, no?
Certo,
Veramente,
infatti,
veramente dobbiamo dire.
è proprio questo, io lo guardo, lui mi guarda, è già quella preghiera di semplice sguardo, come viene un po' indicato nella teologia spirituale, proprio un grado ancora più alto, giustamente come individuato, della meditazione, un grado ancora più in alto di quella che è la preghiera del cuore, e arrivare alla preghiera di semplice sguardo. E dopo questa qui, alla preghiera di quiete, siamo proprio al massimo, proprio all'apice di quello che riusciamo ad raggiungere solo col nostro impegno, aiutati dalla grazia nella vita ascetica. E dopo di parlare prima anche dell'estasi, infatti l'estasi non fanno altro che una parte dell'esperienza della vita contemplativa. Della preghiera contemplativa e quindi della preghiera, scusa, mistica, l'estasi fanno appunto, sono una di quelle parti, anche se poi a volte queste azioni esterne possono venire anche a mancare, però è proprio quel raccoglimento infuso in Dio, nella presenza di Dio, e questo è qualcosa di veramente molto grande che ci sta accompagnando in questo il catechismo. Quindi la preghiera contemplativa, continua ancora il catechismo, è la preghiera del figlio di Dio, di quel peccatore perdonato che apre, accoglie il suo cuore con cui è amato e che vuole corrispondere, amandolo ancora di più. La preghiera contemplativa sa anche questo che l'amore con cui risponde è quello che lo Spirito Santo effonde nel suo cuore. Quindi ecco, questa azione lascia proprio completamente operare lo Spirito Santo in lui. Questo vuol dire già aver purificato questo cuore. Se in me devo lasciare operare lo Spirito Santo, vuol dire che tante, tante passioni ho già fatto un combattimento per purificare le potenze esterne, per purificare i sensi interni. Le potenze, tutto questo purificare la purificazione del cuore e dei sensi perché sempre più lo Spirito Santo possa agire sempre meglio senza quella resistenza che il mio io tende a opporre. E quindi la preghiera contemplativa, ecco che è definita dal Catechismo come l'abbandono umile all'amorosa volontà di Dio Padre in unione sempre più profonda con Gesù Cristo. Ecco ora, ancora la preghiera contemplativa. È la più semplice espressione del mistero della preghiera. È la più semplice perché ci avviciniamo sempre di più a colui che è il semplicissimo, a Dio, ma è anche la più alta. E quindi la preghiera contemplativa, appunto, dice il Catechismo e anche il Compendio, è un dono, è una grazia che non può essere accolta che nell'umiltà. Imparate da me che sono mite e umile di cuore. È un motivo, perché è un dono di Dio. Perché dovrei inorgoglirmi? È un dono che Dio mi sta facendo. Il mio compito è solo quello di non opporre questa resistenza a questo dono che Dio mi sta facendo. La preghiera contemplativa, ancora ci dice il Catechismo, è un rapporto di alleanza conclusa tra Dio nella profondità del nostro essere. E la preghiera contemplativa è ancora è comunione. La Santissima Trinità conforma l'uomo e immagine di Dio a sua somiglianza. Ecco, è stato fatto a sua immagine, sto cominciando a diventare anche a sua somiglianza. Ed ecco che la preghiera contemplativa è anche il tempo forte per eccellenza della preghiera. Quindi durante la preghiera Dio Padre ci rafforza potentemente con il suo spirito nell'uomo interiore, perché possiamo fare sempre più spazio a Gesù Cristo. Ti ricordi, Antonio, San Giovanni Battista, quando vede il nostro Signore Gesù Cristo, dice, lui deve crescere e io devo diminuire. Bene, questo è quello che deve avvenire anche in noi. Sempre più la presenza di Gesù Cristo in noi deve crescere e il nostro io deve sempre più farsi piccolino, deve sempre più diminuire, sempre più scomparire per fare tutto spazio a Dio.
Quindi,
Ancora
Padre
questa
Giampio,
prima. Sì,
scusami
Antonio.
se ti interrompo, no? Allora, che cosa dobbiamo comprendere? Insomma, che questo grado di orazione, questa preghiera appunto contemplativa, che è un tempo forte, è chiaro che presuppone uno stato di grazia. Cioè, mi spiego, forse adesso potrebbe sembrare un po' una banalizzazione, però io posso meditare, no? Cioè, io posso fare uno sforzo ascetico. Non dico adesso in mancanza della grazia di Dio, perché poi dopo, se succede questo, magari la gente non ci pensa proprio, no? Neanche di mettersi in preghiera, no? Siccome noi diciamo come stanno le cose, no? Gran parte delle persone vivono così, no? Vivono così, pur essendo cristiani, battezzati, cattolici, con tutti i sacramenti, no? Però magari all'orazione, alla preghiera non ci si pone neanche più di tanto, no? Magari prima di mangiare il desco, no? Si fa il segno della croce e poi addirittura finisce là, no? Però nel caso dei proficienti, nel caso di coloro che invece si sono addentrati in questo cammino di spiritualità, no? Questo cammino di salvezza, è chiaro che io posso fare uno sforzo ascetico, pormi in uno stato di preghiera, di meditazione. E magari anche con una grazia traballante, diremmo così, no? Non so. E invece qui noi che cosa vediamo? Che ci si trova proprio al cospetto del Signore, no? Anche se magari è chiaro non lo si vede coi sensi, però ecco, questo credo che si possa dire, padre, dimmi se tu sbaglio, se sbaglio, no? Che questa fase mistica ci fa percepire. Non dico con i sensi, perché poi si tratterebbe di estasi, di qualcos'altro, però ci fa percepire la presenza Dio nella nostra anima. E quindi lo stato di grazia, e poi è chiaro che con il Signore presente, noi che cosa siamo? Siamo delle creature, no? Davanti al nostro Dio con le nostre sofferenze, con i nostri dolori, con le nostre petizioni, con i nostri desideri. E qui è bello questo, perché è proprio un rapporto, insomma, affettivo, ecco, più che, no? Questi santi che sono arrivati a questo tipo di orazione, veramente è un rapporto di figliolanza e di paternità, è un rapporto affettivo, no? Che esula quasi dalla ragione, no?
Beh, giustamente Antonio, la ragione l'abbiamo utilizzata nelle fasi precedenti di preghiera,
Ecco.
particolarmente nella fase della preghiera meditativa, nella meditazione. Allora lì ho fatto lavorare l'intelletto, la memoria, per accendere poi l'affetto. Ecco che allora queste facoltà le ho già utilizzate, le ho già messe in moto, le ho già messe in atto nella mia preghiera nei gradi precedenti. E giustamente è stato un po' il motorino d'avviamento che tutta questa meditazione di queste cose che il mio intelletto ha letto, immagazzinato, la memoria mi ha dato, sto lavorando, sto procedendo a fare i ragionamenti e così. Mi porta ad accendere l'affetto, l'amore, Deus caritas est, Dio amore, saremo giudicati nell'amore. Il Padre, chi mi ama, verrà anch'io, io il Padre mio lo ameremo. Quindi, proprio giustamente, è un motivo di amore filiale, ma non solo, poi unitivo, sponsale, fino agli altri gradi. Però, chiaramente. E in questa parte qui comincia a lavorare il cuore, l'amore, l'affetto, la volontà. E chiaramente questo amore esclude l'egoismo e quindi esclude il peccato. Questo
Esatto.
amore, giustamente, è un'altra intuizione che hai colto Antonio molto, molto correttamente. Questi gradi di preghiera chiaramente escludono un'altra cosa che sono incompatibili con l'amore. Offendere l'amato. Se io amo, cerco di fare tutto per non dare dispiacere all'amato. Se io amo, cerco di fare tutto ciò che piace all'amato. E quindi chiaramente ecco che il peccato è combattuto. Prima parlavi dei termini molto interessanti nella vita spirituale, proficienti, incipienti,
Esatto, sì.
tutti piccoli gradi, tappe che mi dicono: ho iniziato. Proficiente, ho iniziato la mia vita spirituale, bene, il mio combattimento contro il peccato. Ecco, sto continuando l'incipiente, così sto continuando l'incipiente, il proficiente, sto continuando la mia vita spirituale, ecco, che incomincio ad aumentare, a crescere nelle virtù, nel fare, tolgo le cose che dispiacciono l'amato, cerco di imitare l'amato perché l'amore. La devozione e imitazione, ecco che cerco di imitare le virtù dell'amato di Gesù, dell'Immacolata. Ecco questa proficienza. Fino, ecco qui, dopo il terzo grado, quello della vita di unione. Pian piano c'è un'unione. Quando si ama, dice Padre Pio, cielo e terra si uniscono. E amare vuol dire conformarmi l'amato. E non sono più io che vivo, dirà San Paolo, ma è Gesù Cristo che vive in me. Un altro grande innamorato, San Massimiliano, non sono io più che vivo, ma l'Immacolata che vive in me la vita di Gesù Cristo. Ecco questa unione che si va sempre più approfondendo, sempre più impreziosendo, sempre più raggiungendo questi vertici di carità, questi vertici di perfezione.
Sì. Allora, padre, io ti fermo un attimo perché siamo arrivati all'orario consueto nel quale diamo un attimo per qualche minuto la linea alla regia che intratterrà i nostri ascoltatori con qualche brano musicale. E questa settimana, cari amici, vi invitiamo non a telefonare, non magari a cercare la diretta, però Siccome l'argomento, guardate, questo argomento, io direi che si vive per questo, cari amici. Perché viviamo? Perché? Perché diventiamo preghiera? Perché altrimenti la nostra vita che cosa sarebbe, no? E poi in fin dei conti sarebbe un susseguirsi, no? Di eventi che ci portano avanti negli anni, nei decenni, eccetera, eccetera, senza raggiungere mai quello che invece il Signore può darci, e cioè quest'unione della nostra anima con Lui. Quindi è un argomento che ci tocca a tutti, è un argomento interessante, sarebbe anche interessante sapere quanti, magari, di quelli che ci ascoltano possono dire di aver raggiunto o di aver sfiorato questo livello di preghiera, questo livello di orazione. Allora scrivete pure sul WhatsApp le vostre osservazioni, le vostre domande, però riceverete una risposta soltanto nella prossima puntata. Vi voglio ricordare che l'account della Radio Buon Consiglio è appunto Radio Buon Consiglio, quindi col WhatsApp potete scrivere lì e la nostra suora della regia ne prenderà nota. Allora ci separiamo da voi per qualche minuto. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, eccoci qui, siamo di nuovo tornati a voi. Stiamo seguendo il nostro catechismo della Chiesa Cattolica in questo argomento che nel catechismo occupa un articoletto, no? La preghiera contemplativa. Ma dietro questo termine, appunto, c'è veramente un universo. Abbiamo sentito anche per la testimonianza dei santi, che cosa significa. Significa raggiungere questo grado di orazione, questa preghiera contemplativa e quali sono le caratteristiche che effettivamente, come diceva appunto Padre Giampio, differiscono quasi completamente dalla fase ascetica, perché qui interviene un qualcosa che è più fondato sull'azione dello Spirito Santo, quindi su un discorso legato alla carità, all'amore, che all'intelletto, no? Tra le facoltà della nostra anima sappiamo, c'è l'intelletto, c'è la volontà, però c'è appunto questa capacità, no? Anche di avere un rapporto, no? Con il mondo esterno. Qui siamo a un certo punto in cui l'intelletto finisce, no? L'azione dell'intelletto finisce e parte un qualcosa che riguarda più la volontà, e cioè una fase, potremmo dire così, amorosa, ecco, di un rapporto amoroso con l'interlocutore che è nostro Signore stesso. No, Padre Giampio, qui in effetti poi dopo il catechismo esteso, no, dedica vari sotto, diciamo, articoli, chiamiamoli così, alla preghiera contemplativa. Ma si tratta di un'unione che non è graduata dalla nostra volontà. Ecco, questa è anche un'altra cosa interessante, cioè fino a che punto io posso influire, no, sul grado di contemplazione? E mi arrendo all'azione dello spirito oppure posso fare qualcosa, insomma.
Lì dobbiamo avere pazienza nell'attendere. Noi possiamo solo arrivare a questa disposizione nella teologia spirituale viene chiamata una contemplazione abituale, una unione con Dio abituale.
Sì.
Ma contemplazione proprio consideriamo una contemplazione infusa. Quindi possono esserci magari anche tante anime che vivono, praticano con genuinità le virtù cristiane, con costanza le virtù cristiane, anche in modo eroico, eppure non hanno ancora la contemplazione infusa, perché questo è un dono di Dio. Quel passaggio dalla vita unitiva semplice, la vita unitiva infusa, la vita contemplativa infusa è un grado che non mi è possibile neanche con tutta la mia buona volontà, non riesco. È qualcosa che mi prende, sto facendo, scalando la montagna, poi c'è un salto grandissimo per raggiungere l'altro appiglio, arriva un drone, mi prende, mi solleva, mi porta sull'altro pezzo della montagna. Da solo non sarei riuscito, però non andiamo troppo in tecnologia, una seggiovia, una funivia, così mi fa passare un valico. Ecco, quel valico col salto in lungo, col salto in alto, col salto in corto, non riuscirei a farlo. So che sono tutto attrezzato per fare questo salto, sono tutto attrezzato per l'ulteriore scalata, ma questo passaggio vengo portato. Come sono tutti i passaggi dopo successivi della vita contemplativa, almeno così qui dobbiamo stare a quello che ci dicono un po' i maestri della vita
Eh sì,
spirituale, qua così
sì.
dobbiamo un po' attenerci a quelle che sono quelle indicazioni. Ahimè, non è possibile dire no, guarda, ti spiego io come è fatta la contemplazione. No, ti spiego io che devo leggere qualcosa di cosa parla la contemplazione, anche qui rimangono solo parole. Pensiamo a una Santa Teresa d'Avila che a un certo punto ha un'esperienza mistica, un'estasi, e vede le realtà del cielo, le realtà del paradiso. e si mette a piangere e dice: ma che succede? Guardate, non meravigliatevi, non ci sono parole per descriverlo così, perché non abbiamo questa esperienza di parole umane di qualcosa del genere. Infatti, è anche bello quella indicazione che dicevi prima, Antonio: è tutta la nostra vita, ma è certamente perché quello è quello che faremo eternamente in paradiso, questa perfetta contemplazione, di cui non basterà l'eternità per poter contemplare le bellezze di Dio, quello che occhio non ha visto, quello che orecchio non ha udito, quello che cuore dell'uomo non ha gustato, questo ha preparato Dio per coloro che lo amano. Non basterà un'eternità. Bene, cominciamo già adesso ad assaporare, a sbirciare, a prepararci, perché quanto sarà il grado di unione, di amore che ho esercitato su questa terra, tanto questo lo eserciterò per l'eternità in paradiso. E se ci sarà qualche grado in meno di unione, di amore con Dio che ho fatto su questa terra, per tutta l'eternità glorificherò di meno Dio col mio amore, con la mia contemplazione, con la mia unione con Lui. Quindi anche questa è una cosa molto, molto bella e importante. Da quanto mi impegnerò su questa terra, in questo momento, in questa vita, ad amare e glorificare Dio con la mia vita, tanto questo grado si fisserà
Sì.
eternamente. Da questo gradino qua mi troverò per l'eternità. E quindi un grado in più di gloria, un grado più di amore, dà un grado di più di gloria a Dio che potrò dare per l'eternità, o anche un grado in meno di questo amore, di questa perfezione che potrò dare a Dio con la mia vita. Quindi anche questo è un ruolo e una responsabilità grande nella nostra vita, perché la vita cristiana non è solo, cerco di osservare i comandamenti, cerco di non fare niente di male. Mi chiederà Dio: cosa hai fatto per me? Mi chiederà Gesù Cristo: che cosa hai fatto per me? Cosa hai fatto per amor mio? Stesso, io dico mamma e papà, vi voglio bene perché non vi do i pugni, non vi tiro i calci, non vi offendo, non è sufficiente, cioè, è già qualcosa, certamente, pensa il Pierino che fa il discolo così, però non è sufficiente, ti amo, ti voglio bene, perché non ti offendo. No, non è, anche questo, certo, piuttosto che niente, ma non è un grado, un sinonimo di voler bene, di voler amare. Marito e moglie, guarda, è proprio maritino mio, moglie mia, ti voglio bene perché non ti offendo, non ti prendo bastonate, non ti prendo padelle in faccia, pesci in faccia. Già, insomma, grazie. Non è un rapporto d'amore questo qua, non è un vero amore così.
Sì.
È così, tanto di più con nostro Signore, Quindi qui proprio è proprio questa perfezione di unione e questa presa di posizione dello Spirito Santo che viene ad agire in noi. Ancora continuiamo un po' a sbirciare questi ultimi passaggi che ci dà un po' il Catechismo per poter inquadrare l'obiettivo di arrivare alla vita contemplativa. Ancora dicevo, parlavi prima di quello sguardo e questa attenzione a Lui, a Gesù Cristo, l'amato, e la rinuncia al mio io. Lui deve crescere, Gesù in me, e io devo diminuire, farmi piccolino. E quindi devo schiacciare un po' tutto egoismo, devo schiacciare tutto un po' queste mie miserie, queste mie passioni, queste mie disordini. Mi piaceva ricordare un bel episodio di una consacrata così, che avevo letto nei Fioretti. Qualche tempo fa aveva un po' il difetto della superbia, aveva un po' il difetto dell'orgoglio, un po' il difetto così. E allora per vincere, sai cosa ha fatto? Il mio orgoglio si è scritto sotto i sandali delle suole, delle scarpe, dei sandali così. Ecco, il mio orgoglio, ogni volta che faccio un passo lo calpesto, proprio per volevo un po' rappresentare, ogni volta che facevo un passo volevo calpestare e mortificare il suo orgoglio, perché devo dare spazio a Dio. Devo dare spazio alla volontà di Dio, devo far crescere sempre Dio in me. E questo è orgoglio, uno dei nemici. Sono i tre nemici, dice San Giovanni, il mondo, la carne e il demonio, che mi tolgono, mi vogliono ostacolare a questa mia ascesa, a questa mia salita, a questa mia unione con Dio. E il mondo con le sue massime, il demonio con i suoi insegnamenti e il mio io con tutti i suoi egoismi, con tutte le sue erbacce che mi fa crescere nel giardino del mio cuore invece di far coltivare dei bei frutti. Ancora dice il Catechismo: La luce dello sguardo che Gesù illumina gli occhi del nostro cuore ci insegna a vedere tutto nella luce della verità di Dio, nella compassione per tutti gli uomini. Chiaro, abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo. Quindi cerco Gesù che è verità. La verità mi fa comprendere che Gesù si è incarnato per la salvezza delle anime, è morto per la salvezza delle anime. Ecco che avere i sentimenti di Cristo è avere il desiderio della salvezza delle anime. Ma per salvarle bisogna che escano dal peccato. E la Madonna Fatima per salvare ha detto preghiera e penitenza per la conversione dei poveri peccatori. Ecco allora tutta la mia vita che incomincia a diventare somiglianza a Gesù, ma una somiglianza a Gesù che si è incarnato per la nostra redenzione, il mistero della Pasqua, culmine e vertice della nostra vita cristiana, ci dice guarda cosa ho fatto io per salvarti. Innanzitutto per salvare te anime che stai ascoltando. Io sono stato salvato col sangue preziosissimo di Gesù. Ancora quando ero nei miei peccati, già almeno peccato originale, sicuramente tutti in comune, eccetto l'Immacolata, ma tutti anche i miei peccati attuali che posso aver fatto durante la mia vita, sono costato il preziosissimo sangue di Gesù. E Gesù l'ha versato e ha dato la sua vita per me ancora quando ero peccatore. Adesso cosa dice? Gesù, ti dico grazie, mi hai salvato, mi hai tirato fuori dall'inferno, mi hai chiamato ad amarti, bene, adesso voglio amarti e voglio amare le cose che tu ami, salvare le anime. Ecco allora, qui vediamo dopo tutti i grandi santi, come sono stati dopo generosi, dopo aver incominciato a imitare Gesù Cristo, generosi nella propria immolazione e mortificazione per salvare anime. La missione di San Pio da Pietrelcina, santificati e santifica.
Santifica, sì.
Proprio vertice proprio di quell'unione mistica. Santificarsi vuol dire essere Gesù Cristo, essere Immacolata, vivente, operante, un'opera di redenzione da parte di Cristo, di corredenzione da parte della Beata Vergine Maria e piccoli corredentori, corredentrici uniti a Gesù e all'Immacolata, al loro grande mistero. Ecco allora ancora il Catechismo che dice che la contemplazione porta il suo sguardo anche sui misteri della vita di Gesù Cristo. Ecco l'insegnamento. Tutta la vita di Gesù Cristo, tutto il suo Vangelo, è insegnamento per la mia vita. Cosa voleva San Francesco? Imitare Gesù Cristo. Povero, obbediente, casto. San Massimiliano, attraverso l'Immacolata, colei che è la perfetta imitatrice di Gesù Cristo. Allora ecco che l'Immacolata, la Beata Vergine Maria, diventa la via più breve, più facile, più sicura per imitare Gesù Cristo, per amarlo e per unirsi a lui. Ecco allora che porta tutto questo, dice il Catechismo 2715, che hai citato anche prima tu Antonio, a una conoscenza interiore del Signore, per amarlo e seguirlo di più. Ecco che più conosco Gesù e più mi innamoro di Lui. È Lui l'essere perfettissimo che vuole essere amato. Io sono qui sulla terra per conoscere, amarlo e servirlo in questa vita, per raggiungere il paradiso. Cosa vuoi da me Gesù? Cosa posso fare per amarti Gesù? Dove devo amarti Gesù nel modo più pieno? Dove hai deciso tu Gesù? Dove mi vuoi? Perché io possa amarti nel modo più pieno e possa servirti nel modo più perfetto. E allora dico, ecco allora che dopo viene fuori un altro punto. A cosa mi chiama Gesù? Se mi chiama ad amarlo, se mi chiama ad unirlo con lui, dove vuole questo innanzitutto? A cosa mi chiama? Ecco quello che è sempre una cosa che ogni persona della vita dovrebbe in un certo momento della sua vita comprendere il discernimento. Qual è la mia vocazione? A cosa mi sta chiamando Gesù? A quale grado? E Gesù mi chiama alla perfezione e alla santità. Dove vuoi che mi santifichi? Qual è la strada per la mia santificazione? Ecco allora, questa domanda è dopo questo punto importante. Come posso somigliarti? Dove posso somigliarti Gesù? In quale vita tu hai deciso? In quale stato di vita tu hai deciso la mia santificazione? Ecco allora ancora il Catechismo dice che la preghiera contemplativa è ascolto della parola di Dio. San Francesco tutto il suo vivere era vivere il Santo Vangelo. E questo ascolto si identifica con un'obbedienza della fede. Quando a un certo punto, nella festa di San Mattia Apostolo, e sentì, vanno, prendono, non abbiano bisaccia, né sandali, né bastone per il viaggio, né due tuniche, così. A questo voglio vivere io. Ci fu quella parola dell'ascolto di Gesù che diventava una parola che Gesù parlava al suo cuore. È questo che Gesù mi sta chiedendo. E così per San Francesco, così è stato per Sant'Antonio Abate, così per tanti altri santi, questo ascolto della parola di Dio che diventava un dialogo di unione con Dio. Ecco allora come ancora il Catechismo ci descrive come la preghiera contemplativa è ascolto di quella parola di Dio, che non è più solo meditazione, non è solo più preghiera affettiva, non è più solo preghiera di semplice sguardo, ma è preghiera in cui lo Spirito Santo lavora e mi parla di Dio. E questo obbedienza, dice ancora, un ascolto che si identifica con l'obbedienza della fede, parla, Signore, il tuo servo ti ascolta, come dice il profeta Samuele, quando Dio lo stava chiamando, Samuele, Samuele, parla, Signore, lì dice, adesso guarda, se quando ti tornerà, vedi, e lì aveva il Signore che, Samuele, aveva il Signore che lo chiamava, ancora non riusciva a comprendere che il Signore chiamava, quindi ecco che il sommo sacerdote lì gli ha dato le indicazioni per entrare in questo dialogo, in questo ascolto, per comprendere qual era la volontà di Dio e come accogliere quella volontà di Dio, come metterla in pratica. Ecco l'obbedienza della fede che diventa adesione piena di amore a Gesù Cristo, che fa nella sua vita il sì, il fiat di Gesù, eccomi. Vengo per compiere la volontà del Padre mio e il fiat della Beata Vergine Maria si compie in me se la tua santa volontà. E un ultimo pensiero, magari Antonio, se mi lasci così, la preghiera
Come no?
contemplativa è silenzio, è simbolo del mondo futuro, è un silenzioso amore, parla di San Giovanni della Croce. È chiaro, tra i due innamorati, quando a un certo punto si fermano le parole. C'è un silenzio amoroso. E nella preghiera contemplativa le parole non sono discorsi, ma sono come ramoscelli che alimentano il fuoco d'amore. E in questo silenzio che il Padre ci dice che il suo Verbo si è incarnato. Pensa il silenzio di Dio, la Betlemme, pensa nel grande silenzio, nella grande notte, avviene questo grande mistero dell'incarnazione, nella nascita di Gesù Cristo. Nel silenzio arriva il grande mistero dell'incarnazione. Tutti questi momenti di grande silenzio di Dio in cui avvengono questi grandi misteri. Il Verbo incarnato che soffre, muore, che risorge, che lo Spirito ci fa partecipare alla preghiera di Gesù nell'orto del Getsemani. Tutti questi momenti di grande grazia che arrivano in questo momento di contemplazione. Bene, la preghiera contemplativa, ci dice il Catechismo, è unione alla preghiera di Gesù Cristo, nella misura in cui ci fa partecipare al suo mistero. Il mistero di Cristo è celebrato dalla Chiesa nell'Eucaristia, ecco il vertice della Santa Messa, e ci fa vivere della preghiera contemplativa, gli occhi della fede. Questo, dice il sacerdote, quell'ostia diventa il corpo, sangue, anima di Gesù Cristo. Gli occhi della fede fossero ben illuminati, cosa potremmo vedere? Nella vera contemplazione, che cosa vedono i contemplativi in questo mistero? Ora, devi vedere le messe dei contemplativi di un San Pietro Pietrelcina, come celebrava un San Lorenzo da Brindisi, e così tanti altri, o quello come viveva Santa Chiara nella Santa Messa. E quindi la preghiera contemplativa è comunione d'amore, portatrice di vita per la moltitudine, nella misura in cui è consenso a dimorare nella notte oscura. Certo, ci sono le fasi dopo. Tra la vita ascetica, la vita mistica, tra la vita di orazione ascetica, la vita di orazione contemplativa, c'è un passaggio. L'occhio deve abituarsi a contemplare Dio, ma il mio occhio che si abitua a vedere il sole, guarda il sole in piena luce, l'occhio diventa a vedere solo delle macchie verdastre, tutto tenebrato, ma non perché non ha luce, perché c'è troppa luce. Bene, il contemplativo deve passare per la notte dei sensi, la notte oscura, proprio per. E questa purificazione perché abitua l'occhio, in qualche modo, possiamo parlare il nostro linguaggio, a vedere Dio, a incontrare Dio. Quindi incontra una luce così sovrabbondante, l'occhio si deve adattare. E ecco allora che arriva questa notte, perché c'è troppa luce. Ecco allora un po' come un po' il catechismo ci dà un po' queste indicazioni per almeno comprendere che esiste una preghiera contemplativa, che al di là della preghiera che dico tutti i giorni, la mattina, la sera, così, o le preghierine del breviario, le mie devozioni, così, ci sono gradi di unione, di perfezione, di innalzamento, di avvicinamento, che mi dà questo amore per Gesù, questo amore per l'Immacolata? E vedremo poi prossimamente il combattimento per la preghiera, perché è un combattimento, perché ho dei nemici che cercano di ostacolarmi in questa vita, in questo
Eh sì.
cammino, in questa vocazione. Ma per questo ne parleremo, se sei d'accordo, Antonio, una prossima volta, va bene?
Nella prossima puntata, Dio piacendo. Sì. Allora, padre, il tempo a nostra disposizione è esaurito e quindi adesso ci avviamo alla fase finale con i saluti e la benedizione sacerdotale.
Bene, allora riprendiamo questo nostro cammino, non abbandoniamo la preghiera, intensifichiamolo anche di fronte a tutte le prove che ci vogliono far ridurre il tempo, la qualità o la quantità. Perseveriamo nella preghiera per sempre più aumentare il nostro amore per Gesù l'Immacolata e unirci sempre a loro. Chiediamo questa grazia particolarmente a lei, alla piena di grazie, alla piena di tutte le grazie all'Immacolata. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Dolce cuor del mio Gesù. Dolce
Fa che io ti ami sempre più.
cuore di Maria.
Siate la salvezza dell'anima mia. E
Il Signore sia con voi.
con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
Amen.
Cari amici, a parte di Antonio e Fra Giampì, una santa giornata a tutti. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.